Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. C'è sempre un momento nel teatro in cui la storia messa in scena sul palco diventa storia di tutti. È la forza trasformativa delle storie raccontate ad alta voce, fin dalla notte dei tempi, quando ci si riuniva intorno al fuoco. Ma come fare deflagrare questo potere oggi? Come trasformare il teatro in un momento di partecipazione e condivisione? Ben ritrovati, ben ritrovate da Barbara Camplani a questa nuova puntata di Charlot di domenica 16 novembre. Sono domande a cui prova a rispondere il Teatro Pan di Lugano con un nuovo formato intitolato Condividiamo, dove a partire dallo spettacolo teatrale Il libro di tutte le cose, tratto dal meraviglioso romanzo per l'infanzia di Gus Kuijer, immagina dei momenti di condivisione fra grandi e piccini. Ne parleremo con i protagonisti dell'iniziativa. Sempre a proposito di storie trasformative, sarà nostra ospite anche Norma Barghezzi dell'Associazione Anziane per il Clima, le anziane per il clima che hanno fatto e vinto una causa contro la Svizzera per aver violato i diritti umani in materia ambientale. Una storia che è stata fortemente sentita dalla popolazione civile e che oggi è anche un documentario, presentato il mese scorso all'OFDUL, il Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, e in imminente uscita al cinema. Alziamo dunque il sipario di Charlot e iniziamo come sempre con la segnalazione della settimana. La perla. E visto che abbiamo appena evocato il Film Festival dei Diritti Umani di Lugano che si è svolto qualche settimana fa, voglio dedicare la perla di oggi proprio al lungometraggio che ha vinto in questa edizione dell'OFDUL, Letters from Wolf Street.
Dobra, jedziemy.
Ulica. To było jedno z moich pierwszych polskich słów, którego się nauczyłem.
15,5!
Wydaje mi się, że ta ulica jest taka bardzo smutna.
Fajną ma nazwę, tylko mało się tutaj dzieje.
Allora, iniziamo subito chiarendo che Letter from Wolf Street non c'entra nulla con il lupo di Wall Street o con gli andamenti della borsa mondiale. Wolf Street è in realtà una piuttosto desolata via del centro di Varsavia in cui abita Arjun Talwar, che abbiamo appena sentito parlare in un polacco dal forte accento indiano. Arjun Talwar, autore del documentario, si è trasferito in Polonia 10 anni prima per studiare cinema, ma fa ancora fatica a integrarsi. Da qui l'idea del film. È il film di un immigrato che prova a capirci qualcosa della società varsaviana e trovare il proprio posto, un lavoro, una ragione per restare, anche dopo che il compagno con cui era giunto in Polonia dall'India si è tolto la vita. Subito dopo la proiezione ho telefonato a un'amica che ha origini polacche per consigliarle il film e lei mi ha chiesto: ti ha fatto venire voglia di visitare la Polonia? Onestamente no, per niente. L'affresco che emerge dalla videocamera di Talwar, oltre al ristagno e all'invecchiamento della popolazione che caratterizzano il suo quartiere, è quello di una società varsaviana piuttosto chiusa, nonostante l'impennata economica, diffidente e quasi ostile nei confronti degli stranieri, con le derive xenofobiche e nazionaliste che ben conosciamo. Eppure è un documentario in cui si ride, si sorride, si fa conoscenza e che minuto dopo minuto ha finito letteralmente per conquistarmi ed entusiasmarmi, per le 3 seguenti principali ragioni. Primo, Letters from Wolf Street è un film sull'immigrazione e sull'integrazione, temi che alla sottoscritta stanno molto a cuore ma di cui è ormai quasi totalmente assuefatta e satura. Una tale indigestione che, pensate, non sono riuscita a digerire neppure The Old Oak di un maestro come Ken Loach, presentato qualche anno fa in Piazza Grande al Locarno Film Festival. Le storie edificanti, la retorica del bravo immigrato, le piccole comunità multiculturali che resistono contro l'ostilità degli autoctoni sono tutte cose buone, buonissime, per carità, ma di cui è così difficile parlare senza scadere in narrazioni trite, che non riescono più a sorprendere, a smuovere, a avere un impatto. Invece Arjun Talwar, con Letters from Wolf Street, riesce a trovare una sua via originalissima, un po' strampalata, che gli è valsa persino la nomination in Berlinale. Seconda ragione. Letters from Wolf Street ha saputo di spiegare una trama, una progressione narrativa sottile ma che tiene. E in un periodo in cui, soprattutto con l'avvento di Netflix e delle grandi piattaforme, dominano i documentari con trame trascinanti e storytelling d'impatto, coinvolgenti certo, ma alla fine un po' scontati, io sto riscoprendo un grande piacere e quasi come un sollievo di fronte alle storie che hanno il coraggio di pascolare, di non rivelarsi subito, per cui anche dopo 40 minuti dall'inizio ti chiedi: ma quest'autore dove vuole andare a parare? Da qualche parte parerà, state tranquilli. Ma d'altra parte, come dice un saggio proverbio popolare, forse più della meta vale il viaggio. Terza e ultima ragione, Arjun Talwar in questo documentario è uomo tuttofare. Autore, regista, cameraman, montatore, ovviamente anche protagonista. Solo la presa del suono è affidata temporaneamente a Mo, un'amica cinese conosciuta presso la scuola di cinema, che vive da immigrata le sue stesse difficoltà. È un film girato a bassissimo budget, ma con una grande qualità artistica. D'altronde, la cinematografia dell'Est Europa in questo è maestra. Fra le immagini più iconiche, degne di un photo award, le riprese di una parata nazionalista per le vie di Varsavia, con in primo piano l'amica Mo, pertica da fonica in mano, spalle voltate per non far vedere ai manifestanti, giubbotti neri e teste rapate, i suoi lineamenti asiatici. Vi ha fatto venire voglia di vederlo? Allora concludo questa perla con un appello. Letters from Wolf Street, attualmente fuori nella Svizzera interna, a Berna per esempio, ma non ha ancora previsto un'uscita nelle sale cinematografiche della Svizzera italiana. Beh, speriamo di vederlo presto in cartellone. E nel frattempo faccio i miei migliori auguri a Talwar, sia come regista, sia per il suo futuro, da cittadino polacco d'adozione. Abbiamo ascoltato il trio del pianista Pete Jolly, uno dei protagonisti del jazz californiano degli anni 50. Questa era I Don't Wanna Be Kissed. E il Teatro Pan di Lugano, centro di produzione, programmazione e creazione teatrale, con un focus particolare sull'infanzia e sui giovani, nell'anno in cui festeggia i suoi primi 50 anni di attività, prova a sperimentare e proporre nuovi formati, nuove pratiche teatrali affinché l'esperienza del teatro non si limiti a una mera fruizione di uno spettacolo, di un consumo culturale più o meno passivo, ma diventi a tutti gli effetti un'occasione di partecipazione, condivisione, crescita personale e collettiva per grandi e piccini. Diverse iniziative in questo senso. Noi oggi vogliamo presentarvene una in particolare che si svolgerà domenica prossima, 23 novembre. L'appuntamento è alle 16 nel pomeriggio presso il Teatro Foce di Lugano per assistere alla rappresentazione dello spettacolo Il libro di tutte le cose e in seguito partecipare appunto a un momento di condivisione. Adesso capiremo meglio. Fra pochissimo ne parliamo ed è un piacere accoglierli di persona nei nostri nuovi studi radiofonici di Comano. Do innanzitutto il benvenuto a Valentina Curti. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Valentina Curti è responsabile dei progetti per le scuole, fra cui Semi di Meraviglia per il Teatro Pan, e do anche il benvenuto a Silvio Joller.
Buongiorno.
Anzi, per lei un ben ritrovato filosofo con una specializzazione proprio nella filosofia per l'infanzia e per le comunità, mediatore culturale per il MASI, soprattutto per avvicinare i bambini al mondo dell'arte, e da tempo, potremmo dire, amico, collaboratore del Teatro Pan, in particolar modo del suo festival primaverile Il Maggiolino, già ai tempi della grande Vania Luraschi. Dunque, Valentina Curti, dicevamo, nuovi formati che state esplorando in questo anno importante per il Teatro Pan, che avete voluto intitolare Oltre lo spettacolo e condividiamo. Ecco, quali sono un po' gli obiettivi con cui nasce questa sperimentazione?
Sì, direi che nasce da una scintilla, la volontà di costruire una comunità intorno allo spettacolo che avesse l'occasione di estendere quel tempo dello spettacolo e di soffermarsi anche oltre. E quindi a febbraio abbiamo sperimentato a porte chiuse, quindi con gli amici del PAN, con una comunità che appunto ci segue da sempre, con operatori, con gli enti che ci sostengono, per spiegare loro che il nostro obiettivo per festeggiare questi 50 anni era proprio chiedere la partecipazione, chiedere a loro di aiutarci a diffondere più teatro per tutti e per tutte e più momenti di condivisione per vivere insieme anche oltre appunto l'esperienza del teatro. Ed è andata bene, perché da questo momento di confronto è nato il progetto Semi di Meraviglia. Il direttore Val San Giacomo delle scuole di Lugano ha accolto con piacere la nostra chiamata e è partito a settembre con 6 scuole del Luganese questo progetto che vuole proprio e punta a educare al sentire. Ci mettiamo a confronto con i bambini e le bambine, quindi parteciperanno a 3 spettacoli della nostra rassegna, la Rassegna Senza Confini, che da sempre è curata da Elena Chiaravalli in collaborazione con l'AC. E qui avranno modo di venire a teatro e poi insieme andiamo oltre.
Andiamo oltre, portare i bambini, portare le scuole a teatro continuativamente. Questo non soltanto per così cogliere un'occasione per avvicinare bambini e ragazzi, bambine e ragazze al mondo dell'arte, ma anche proprio per sfruttare il potenziale della storia teatrale affinché i bambini da quella storia si interroghino sul proprio vissuto, sul proprio sé, sui propri valori, sulla collettività. Silvio Joller, pensando alle storie teatrali ma anche alla storia dell'arte, perché queste possono essere uno strumento prezioso per fare questo tipo di attività con il pubblico più giovane?
Ma devo dire che forse non fare questa grande differenza all'inizio tra giovani, adulti, forse in generale il teatro come trasformazione in corpo, in vita di una storia, qualche cosa che è estremamente coinvolgente nell'esperienza, nello stare insieme nel pubblico, nel condividere la storia, nel viverla la storia. Quindi è qualche cosa di estremamente forte. La forma del teatro, indubbiamente tutte le forme delle arti hanno capacità di cogliere, di stimolare, di suggerire, di suggestionare, diciamo, il campo dell'emotività, dei ricordi. Però ecco, è un'occasione speciale e forse in particolare per i bambini, ma perché sono quelle occasioni in cui può emergere in qualche modo la loro difficoltà anche a riuscire a trovare le parole. Cioè si vivono delle esperienze e queste esperienze non è detto che trovino immediatamente voce. È un po' l'etimologia dell'infanzia propriamente. Cioè infanzia è colui che non ha ancora parola, colui che non ha ancora voce. E quindi si sottolinea proprio questo aspetto, cioè il fatto di trovarsi in una condizione di silenzio, magari anche di confusione, magari di incomprensione, ma l'invito che fa l'opera d'arte è proprio quello di trovare le parole. Vorrei sottolineare anche un altro aspetto, anche l'etimologia, se volete, di bambino, no? Bambo, stupidino. Ed è proprio, diciamo, questo l'elemento che trovo che sia interessante, perché alla fin dei conti, ritornando al fatto che forse non è così differente tra bambini e adulti, in realtà anche l'adulto si ritrova spesso di fronte a una pièce teatrale, a uno spettacolo, senza parole. Quindi in quella condizione di dover cercare di trovare le parole giuste.
È bello che abbia tirato in campo l'etimologia. C'era uno scrittore italiano che diceva che l'etimologia è la filosofia dei popoli, nel bene e nel male. Ha tanto da dirci anche in questo senso: trovare le parole, che può essere difficile sia per i bambini sia per gli adulti. Diceva che appunto non bisogna neanche porre troppa differenza su quello che può essere l'esperienza coinvolgente di un'esperienza teatrale o di andare, insomma, a vedere un'opera d'arte. Non per forza neanche necessario sempre trovare la parola. Silvio Joller lavora tanto, per esempio, in collaborazione con il MASI. All'interno dei vostri laboratori quella parola arriva e tuttavia trovate anche altri metodi, altre forme per i bambini affinché possano restituire ed esprimere ciò che sentono. Vuole magari addentrarci in quello che è il vostro lavoro laboratoriale?
Ma diciamo che il lavoro di mediazione indubbiamente si occupa a 360 gradi. Adesso possono essere tanti gli obiettivi, posso immaginare un obiettivo almeno che mi può stare a cuore, che è un obiettivo pedagogico, che è esattamente quello del invitare, cercare di far emergere l'espressività. E l'espressività indubbiamente non è qualche cosa che è legato unicamente alla parola, ma è a tutte le forme, sia del corpo, sia della creatività plastica, del canto, del movimento, possono essere mille altri modi. Indubbiamente io, avendo una formazione, diciamo, un po' filosofica, sono più vicino al mondo della parola. Quindi per me gli altri mezzi, diciamo, di espressione sono sempre dei canali, forse non tanto per accedere all'espressione corretta. Facciamo un esempio: un bambino di 4 anni non è detto che abbia una capacità espressiva o una comprensione di tutte le parole che li circondano, eppure in qualsiasi caso ha una dimensione problematica. Ecco, nel mio caso forse la cosa interessante è riuscire a far emergere la dimensione della domanda che sta dietro all'esperienza di ogni partecipante. Questo forse è la ricchezza diversa. Poi come si può arrivare al questionare, al domandare? Questo ovviamente è molto ampio, però questo forse è un po' il nucleo per me.
E arriviamo alla giornata che state organizzando, no? Per domenica prossima, 23 novembre. Fra l'altro Silvio Joller sarà proprio presente, no? Per aiutare questo momento di confronto, un confronto che partirà dalla visione di uno spettacolo teatrale particolare, una produzione importante del Teatro Pani, Il libro di tutte le cose. In realtà è una coproduzione con il Bamban Teatro di Verona e il LAC di Lugano, uno spettacolo tratto dall'omonimo romanzo di Gus Kuijer, fra i più famosi autori olandesi per ragazzi. Il protagonista del libro di tutte le cose è Thomas, un bambino che vive in una famiglia con un padre abusivo. Valentina Curti, è un lavoro che voi state portando in giro bene all'interno delle scuole, all'interno di diversi circuiti, perché si presta particolarmente bene per un format come quello di Condividiamo? E ecco, perché riproporlo proprio nel mese di novembre? Partiamo da qui.
Esatto. Beh, l'idea è nata comunque al Festival della Letteratura di Mantova, quindi è sicuramente uno spettacolo che ha circuitato, però potrebbe fare molto di più, ed è uno spettacolo che apre una tematica importante, quella dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi il mese di novembre apriamo la rassegna partendo proprio dai diritti dei bambini e delle bambine. E da lì poi iniziamo questo percorso, come un po' anticipato Silvio, rispetto al sentire, no? A restituire anche qualcosa che vivo e sul quale non ho forse tutte le parole. E quindi è importante anche affrontare quelle tematiche che mi spingono, sia da bambino che da adulto, a dover trovare le parole per spiegare. Quindi A Mantova è successo qualcosa di magico, perché in sala era presente Gus Kuijer, l'autore appunto del libro da cui è tratto lo spettacolo, e ha passato tutto il tempo visibilmente commosso. Alla fine abbiamo incontrato l'autore, che ci ha raccontato, confidato, che quel bambino era proprio lui e che la sua forza e la possibilità di diventare felice è arrivata nel momento in cui lui ha raccontato, ha scritto, ha restituito il suo vissuto, il suo sé più profondo, il suo sentire alla comunità, e l'ha fatta diventare una storia di tutte le persone. Perché questo io credo sia interessante. C'è un momento nel teatro, nell'arte, nella letteratura, in cui c'è questo passaggio misterioso in cui una vicenda personale, se messa in scena con autenticità, con verità, smette di appartenere solo a chi l'ha vissuta, ma diventa poi patrimonio di tutti. Ed è lì che c'è il famoso condividiamo. Quindi nasce con quest'idea di riportare l'esperienza di Mantova a Lugano.
Sì, la storia che diventa patrimonio collettivo.
La storia che diventa patrimonio.
La storia che si fa trasformativa, no? Di cui il pubblico si riappropria. In questo senso, Silvio Joller, proprio partendo dal libro di tutte le cose, quali sono i messaggi, i valori di cui i bambini possono appropriarsi a partire da quest'opera?
Io mi trovo vicino a questo personaggio perché comunque è un bimbo e ecco, penso che i bambini si possano in qualche modo magari vedere o osservare un altro bambino che pensa, sogna, vive e dà importanza a ciò che ha all'interno di sé. Cioè, questa è la cosa speciale di Thomas, cioè fa vedere ai bambini che il proprio vissuto interiore è qualcosa di grande valore. E Thomas lo dimostra in tanti modi, a partire dal pensarli stessi e a crederci fino in fondo, allo scriverlo. Il libro di tutte le cose è il suo libro, con i suoi pensieri, con il suo sguardo e con le sue domande. E domande che sono irriverenti, intendiamoci, perché questo sguardo, e questa è la cosa interessante, trovo, del personaggio di Thomas, che si lega in fondo anche un po' forse al mio lavoro filosofico appunto dell'infanzia, è il fatto che è uno sguardo che non è ancora intaccato da ciò che si deve pensare, da ciò che deve essere giusto, da ciò che gli adulti o la società in qualche modo richiede che venga pensato. E quindi lui è libero, sogna, vede le cose, ma soprattutto dà importanza ai propri pensieri. E questo io trovo che sia molto importante. Quindi c'è proprio questo emergere di questo sguardo che richiama, secondo me, potrebbe dare un grande coraggio a chi lo vede per ritenere il proprio interiore sufficientemente importante da poter essere anche raccontato. Perché la condivisione, per ritornare in qualche modo al discorso della condivisione, ma io penso che sia l'elemento centrale del pensiero. Cioè, io prima mi sono soffermato nel trovare parole. Sembra un'operazione personale, individuale. In realtà non lo è. Esiste unicamente quando è condivisa. E in questo modo, nella condivisione, si ritrova l'altro. Il pensiero mio diventa di tutti, ma il pensiero di tutti diventa il mio. È in questo modo che si riesce a costruire. E questo si ritrova anche nella storia, in qualche modo, del libro di tutte le cose, nelle scene finali, dove c'è questa condivisione di pensieri, condivisione di voce, condivisione di spazi, di intimità, di serenità, in quel caso come conclusione, che effettivamente danno un po' questa idea di cosa potrebbe essere un'idea di felicità.
Uno sguardo irriverente, la fiducia nei propri pensieri. Io penso al vostro ospite, la vostra ospite speciale che avrete domenica prossima, 23 novembre. Valentina Curti, è la seconda volta che voi proponete Condividiamo. La prima volta era Porte semichiuse, ma anche lì avevate pensato di portare all'interno di questo momento di confronto e di condivisione dei saggisti, dei pensatori, dei portatori di storie. Ed ecco che la vostra ospite della prossima settimana sarà Norma Barghezzi, che sarà nostra ospite di Charlot fra pochissimo, che è membra della prodigiosa associazione Anziane per il Clima, che ha mosso e vinto una causa presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro la Svizzera per il suo insufficiente impegno per contrastare il cambiamento climatico. Ecco, perché avete pensato di coinvolgere lei?
È una storia che unisce il personale a quello di cui abbiamo appena parlato, che è invece poi comunitario. I diritti sono di tutte le persone, sono di tutti noi, quindi c'è il mio diritto che però poi per poter stare bene assieme, per poter essere veramente felici, deve essere di tutti, altrimenti è un privilegio, non è più un diritto. E io ho incontrato proprio Norma in una formazione, ho ascoltato la sua storia prima ancora che uscisse il film e mi ha molto appassionato il modo in cui Norma arriva alle persone con questa autenticità. Ho pensato che in quel mese, nel mese di novembre, dovessimo dare luce non solo a uno dei diritti, che è quello che viene trattato nello spettacolo, quindi il diritto dei bambini di avere una famiglia che si prenda cura di loro, di essere felici, ma anche il diritto di avere una protezione a livello governativo, quindi di avere un ambiente che sia un ambiente sano dove loro possano crescere felici. Ed ecco che Norma si è battuta insieme all'associazione, insieme agli Anziani per il Clima, per questo diritto, e l'ha fatto per le generazioni future. È un grande esempio per i bambini, per le bambine, per ritrovare quella forza dentro di sé, perché è una bella storia che non poteva non essere raccontata. E abbiamo la fortuna di avere Norma qua in Ticino, e quindi lei c'era a febbraio per i 50 anni, era presente in sala, quindi ha già visto il formato Condiviviamo, l'ha vissuto come spettatrice. Questa volta ci è piaciuto coinvolgerla per raccontarci la sua storia.
Un'anziana per il clima, altre immaginiamo persone della terza o della quarta età, famiglie, genitori, bambini. Ricordiamo che lo spettacolo, per il tema che comunque anche tosto, è tassativamente rivolto a un pubblico maggiore di 8 anni, ma è prevista durante la rappresentazione anche un laboratorio per i più piccoli condotto da Bruna Ferrazzini, ma i piccolini possono poi entrare nel momento di condivisione. Ecco, voi state ancora, immagino, definendo un po' come si svolgerà questo momento. Sarà un momento di confronto intergenerazionale. Forse non sapete ancora quale sarà la formula, ma sicuramente questo è un valore. Non so se siamo proprio in conclusione, volete dire qualcosa su questo? Non so, Silvio Joller, Valentina Curti.
Sì, io aggiungo che intergenerazionale è necessario e fondamentale, perché i bambini non hanno bisogno sempre forse delle parole. È giusto che imparino a viverle, a sentirle prima, e poi le cercano, no? In qualche modo si pongono le domande, le andiamo a cercare, ma il loro sguardo verso quello che mamma e papà, le persone adulte stanno facendo, vivere quel momento insieme a loro, già quello è un grande passo, è un'educazione, un investimento sull'invisibile. Dobbiamo ritornare a investire e a spendere per andare a teatro e dare uno spazio e un'educazione affettiva, sentimentale ai nostri bambini e alle nostre bambine.
E con queste parole noi ringraziamo molto Valentina Curti.
Grazie a voi, un grazie particolare va anche al sostegno della Fondazione Tamagni, che ha permesso di essere a Teatro Foce con il formato Condiviviamo. La loro fondazione parte proprio da una storia personale di lutto e hanno trasformato questa storia in quella che è diventata poi la fondazione stessa.
E grazie anche a Silvio Joller.
Grazie a voi.
Entrambi li ritroverete insieme agli altri protagonisti di questa bella giornata, questo bel pomeriggio che si svolgerà domenica prossima, 23 novembre. L'appuntamento è per le 16 presso il Teatro Foce di Lugano.
You only stutter, 'cause your poor tongue just will not utter the words I love you. Ooh, 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 what a moonlight can do. Wait a while, a little moonbeam comes through. You get bold, can't resist him. All you say when you kissed him is ooh, 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 what a little moonlight can do. Thank you. can do. Ooh, 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 what a little moonlight can do to you. You're in love, your heart's a flutter, all day long you only stutter, 'cause your poor tongue just will not utter the words I love you. Ooh, 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 what a little moonlight can do. Wait a while, moonbeam comes peeping through. You'll get bold, can't resist them, and all you say when you kiss them is ooh, 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 what a little moonlight can do.
Charlot.
E siete sempre all'ascolto di Charlot, diamo il benvenuto alla nostra terza ospite di questa puntata, Norma Barghezzi, psicoterapeuta e soprattutto membra del consiglio direttivo dell'Associazione Svizzera Anziane per il Clima. Ben ritrovata, Charlot.
Grazie mille per l'invito e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
Il potere trasformativo delle storie, questo è il tema di questa nostra puntata, e bisogna dirlo, le anziane per il clima sono state davvero protagoniste di una storia trasformativa che hanno, potremmo dire, consegnato, regalato alla collettività, a noi tutte e tutti. Sono state vincitrici, no, di una storica sentenza, era l'anno scorso, il 2024, la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dava loro ragione in una causa contro la Svizzera per violazione dei diritti umani legati alla protezione climatica. Una storia che oggi è anche un documentario, si intitola Trop Chaud, ovvero Troppo Caldo, un film di Benjamin Weiss che è stato presentato in anteprima all'OFDUL, il Film Festival dei Diritti Umani, e che dalla prossima settimana sarà anche nei cinema della Svizzera italiana. Allora, questo documentario ripercorre la vostra impresa, che è veramente un'impresa da Davide contro Golia, no? Un gruppo di vecchiette, si potrebbe dire in modo denigrativo, donne della terza e della quarta età, che fanno causa alla Svizzera per il suo insufficiente impegno in materia di protezione climatica e ambientale. Ecco, ci ricorda com'è nata la vostra associazione e la vostra lotta, Norma Barghezzi?
Una lunga storia, un lungo percorso. Il tutto è partito nel 2015, dove c'è stata una prima sentenza in Europa di un'associazione non governativa dei Paesi Bassi che aveva fatto causa al proprio Stato per mancanza di protezione rispetto ai temi climatici, e questa associazione, che si chiama Urgenta, ha vinto. Questa è stata la scintilla che ha fatto partire anche da noi in Svizzera l'idea: come potremmo noi, o potremmo anche noi, intraprendere una via legale per mettere un po' più sotto pressione il nostro governo, perché a livello di politica si stava muovendo pochissimo. Erano stati avallati gli accordi di Parigi, che adesso sono 10 anni, però a livello di misure efficaci, efficienti, si vedeva molto poco. È stato coinvolto uno studio legale a Zurigo, Ursula Brunner, che un'avvocata che si era impegnata per tantissimi anni in questioni ecologiche, sociali, eccetera. Lei, assieme a un'altra avvocata che è tuttora la leader del nostro team di avvocati, Cordelia Baer, hanno analizzato profondamente, hanno visto che poteva esserci la possibilità che anche in Svizzera un'associazione facesse causa allo Stato. Per poterlo fare, però, bisognava rispondere a certi requisiti, perché non è che qualcuno può semplicemente così fare causa al proprio governo. I requisiti erano: bisognava essere una cosiddetta associazione di vittime, cioè doveva essere qualcuno vittimo di questa inadempienza. Si era riscontrato, dopo l'estate molto torrida del 2003, sono morti in Europa più di 70.000 persone per il caldo. Ecco, si erano cominciati a fare degli studi, si è visto che erano una gran parte persone anziane, e di queste persone anziane erano più donne che erano colpite. Ecco, questi, la faccio breve, la storia è lunghissima, ma questi sono stati i presupposti di dire: ci organizziamo in associazione per questo che siamo solo donne anziane, che possiamo essere socie di questa associazione. Spesso ci dicono: perché solo donne, solo anziane, siete egoiste? Cioè, no, assolutamente no. È una questione di strategia, è una questione formale. Ecco, quindi noi siamo partite in 150 nel 2016, quando è stata costituita l'associazione. Oggi siamo 3.300 e passa socie e circa 1.850 sostenitrici e sostenitori, coloro che per formalità non possono aderire come soci all'associazione, possono però essere sostenitrici o sostenitori.
Prima con Silvio Joller parlavamo dell'importanza di insegnare ai bambini già da piccoli, anche attraverso il teatro oppure storie potenti, l'importanza di avere uno sguardo irriverente, di avere fiducia nei propri pensieri. Voi l'avete fatto, avete ottenuto questa sentenza storica. È stata una vittoria, Norma Barghezzi, lo ribadite anche nel documentario, che in realtà si compie su più livelli, non soltanto quello meramente ambientale.
No, questo è uno degli aspetti. Tra l'altro, prima di arrivare alla CEDU abbiamo dovuto passare tutte le istanze giuridiche in Svizzera. Questo anche ha reso così lungo questo percorso, dove non siamo state ascoltate, siamo state rigettate, e noi però, dico sempre, testarde, anziane sì, testarde, siamo andate avanti perché ci credevamo, eravamo convinte della necessità di adottare delle misure più efficienti, più efficaci, non per noi, o anche io, se posso avere ancora una buona qualità di vita, sono ben contenta. Tra l'altro l'età media delle nostre socie di 76 anni, ci sono quelle a partire dall'età di pensionamento di 64 anni, ma arriviamo fino a delle socie di 93-95 anni, quindi già all'interno abbiamo due generazioni. Ecco, sì, siamo stati irriverenti. Irriverenti no, perché in fondo abbiamo usufruito dei mezzi, degli strumenti che un paese democratico come la Svizzera ci mette a disposizione. Siamo passate attraverso tutte le istanze, siamo arrivate alla CEDU a Strasburgo molto ben preparate. Questo devo dire, abbiamo avuto la fortuna di avere un team legale fantastico, veramente, che ci credevano con passione tutti e tre. In più alla fine è stata coinvolta un'avvocata inglese, che è lei che poi ci ha rappresentate davanti alla CEDU per questioni di lingua e di esperienza, e abbiamo vinto, ed è stata una vittoria rispetto al clima, ma abbiamo vinto anche perché all'inizio ci davano delle vecchiette, lei l'ha detto in un modo spregiativo, svalorizzante, cioè chi diceva: state a casa, andate a casa, fate calzetta, occupatevi dei nipotini, dei poveri mariti, non c'è nessuno che si occupa di loro, eccetera. Però abbiamo avuto anche molto molto sostegno. Beh, quindi una vittoria rispetto al cosiddetto ageismo. E l'ageismo rispetto alle donne anziane è ancora più forte, perché la donna anziana deve far fronte ancora a delle difficoltà diverse di quelle dell'uomo anziano. In più c'è veramente un aspetto di femminismo anche, siamo tutte donne, abbiamo il tema del clima, il tema della cura, eccetera, è molto un tema femminile, non solo, anche gli uomini possono e devono curare, però sono veramente, è un approccio diverso che abbiamo, quindi abbiamo vinto su diversi fronti, e credo che questo lo sentiamo, e nel documentario Truchot emerge, credo possiamo essere modello anche per altre generazioni.
Lo siete per tutti noi. Cioè, a proposito di questa cliché, no, dell'anziana nonna che fa la maglia, una scena molto potente in cui siete dirette sul treno verso Strasburgo e c'è una di voi, no, che fa la maglia, quindi riprendete anche quello stereotipo che vorrebbe la donna anziana, immagine della società, la nonna rassicurante che fa i biscotti e che non entra più nella vita pubblica e politica. Ecco, questa donna anziana per il clima che fa la maglia, ma è diretta a Strasburgo a ottenere una sentenza storica e a cambiare il mondo. Arriviamo a questo documentario che vi ha seguite passo dopo passo. È lunga ed entusiasmante la vostra storia, un documentario Truchot, che è una produzione indipendente, non è stata fatta con il Pact de l'Odovidiel, ma è stata realizzata grazie al sostegno di enti, Anziani per il Clima, Greenpeace, altri, e anche della società civile. Ecco, lei diceva, Norma Barghezzi, che avete, no, anche la speranza di essere diventate dei modelli. E la vostra effettivamente è stata una storia molto sentita dalla popolazione, che se n'è in un qualche modo appropriata, l'ha fatta propria. Perché, secondo lei?
Penso che tante persone della società civile sono genitori, hanno figli, sono nonni o nonne, hanno nipoti, nipotini, sono preoccupati. La preoccupazione per quello che sta accadendo a livello climatico, a livello di cambiamenti climatici globale, che tra l'altro questa è una parte, no? Perché legato al cambiamento climatico c'è tutto il discorso di una giustizia sociale, perché noi ci colpisce qui in Svizzera, ma se pensiamo alle conseguenze a livello globale che hanno questi cambiamenti climatici, sono terribili. Quindi io penso che diverse persone si sono sentite toccate, coinvolte, e credo che c'è stato anche qualche cosa di stimolante nel vedere che si può fare qualche cosa, no? Cioè, credo siano stati di modello nel non cadere nel senso di impotenza. Spesso rispetto a delle cose così grandi ci sentiamo impotenti, ci sentiamo non pronte, non capaci ad affrontarle, e queste sono le cose che io dico, lì bisogna affrontarle collettivamente. Non si può affrontare dei temi di questo tipo che hanno a che fare con tutto un collettivo, bisogna essere assieme, bisogna essere in gruppo, collettivi, e c'è stato un contagio tra l'altro in Svizzera, ma noi abbiamo avuto, mano a mano che andavamo avanti, sempre più richieste anche dall'estero. Per esempio, c'è stato perfino un gruppo di donne coreane che ci hanno chiesto di inviare loro un video, perché non c'era ancora altro show, perché volevano organizzarsi anche loro. Nel frattempo ci sono state altre cause di altri paesi che hanno vinto anche alla CEDU. A livello mondiale ci sono più di 4.000 cause che sono in corso. E penso che questo è importante saperlo, anche perché l'uscire dal senso di impotenza è qualcosa di estremamente importante.
Lei sarà presente domenica prossima, 23 novembre, a questa giornata, questo pomeriggio, organizzato dal Teatro Pan, intitolato Il potere trasformativo delle storie, no? Quale sarà il suo messaggio di speranza, nonostante anche l'esprimersi del Parlamento svizzero dopo la sentenza della CEDU, che invece ha sostenuto che la Svizzera sta facendo già abbastanza per la questione climatica?
Noi pensavamo che dopo la vittoria della CEDU, diciamo, ok, adesso andiamo in pensione adesso, no? Pensione meritata. No, non era fatta. Continuiamo a monitorare l'implementazione della sentenza, perché c'è tutto, c'è un'istanza che è il Consiglio dei Ministri, che ha una funzione di supervisione, che quindi non è che la Svizzera può semplicemente dire non lo facciamo, no? È nato tutto un processo che noi monitoriamo, al quale partecipiamo attivamente. Il messaggio è quello di osare, avere il coraggio, il mettersi in comune, il condividere. È stato detto prima, credo, l'importanza della condivisione, l'importanza della parola anche, del osare esprimersi a livello verbale, a livello di scritti, a livello anche di film, come Benjamin Weiss, il regista di Truchot, è stato estremamente coraggioso, perché ha intrapreso un percorso di 2 anni e mezzo senza avere assolutamente delle certezze. Quindi osare. In più, un tema che per me è molto importante e che sicuramente ha contribuito molto al nostro successo, il tema della solidarietà, che va di pari passo con la condivisione, ma essere solidali. Noi siamo stati, per esempio, solidali, dicevo prima, con le donne della Corea, ma assieme a noi c'era un gruppo di portoghesi, di giovani portoghesi, che hanno fatto causa alla CEDU anche contro lo Stato portoghese. E noi siamo stati in uno scambio intenso, una parte delle nostre socie li hanno accompagnati quando loro hanno avuto la loro udienza, quando c'è stata la sentenza eravamo lì assieme perché era lo stesso giorno. Purtroppo loro non hanno vinto, ci siamo abbracciati, loro piangevano, anche noi abbiamo avuto qualche lacrima, ma abbiamo detto la nostra vittoria vale anche per voi. Nel frattempo abbiamo saputo che vanno avanti, ciò che mi ha fatto un piacere immenso.
E quindi non si va in pensione per il momento?
No.
Grazie Norma Barghezzi per essere stata con noi.
Grazie a voi per lo spazio che ci date.
Membra delle Anziane per il Clima, il documentario sulla loro straordinaria storia, Trop Chaud, diretto da Benjamin Weiss, esce nei cinema della Svizzera italiana proprio la prossima settimana, a partire dal 25 di novembre, con anteprime in presenza proprio di Norma Barghezzi e di altri delle protagoniste e protagonisti di questa straordinaria vicenda a Mendrisio, Massagno e Locarno. Norma Barghezzi sarà anche presente al pomeriggio di domenica 23 novembre presso il Teatro Foce di Lugano.
Don't let it show that my heart went with her when I let her go. Don't let anybody see deep within the soul of me, or they'll see that something there is not quite right. Tonight, spotlight. That's way too much. Let there be upon the air a tender touch. Let your magic velvet hue bathe me in a gentle blue, softly so there's not a single tear inside. Tonight, spotlight. Standing here alone, don't let me recall again anything that might have been. Let me feel that losing her will be all right. Tonight, spotlight. Tonight, spotlight. Tonight, spotlight.
Abbiamo ascoltato Spotlight dal 72esimo disco di Johnny Cash, uscito postumo, registrato nel 1993, ma pubblicato, pensate, solo nel 24, grazie in particolare al contributo del chitarrista e produttore Dan Auerbach. E siamo giunti all'ultima pagina della nostra puntata di Charlot con una segnalazione. Arriverà all'AC di Lugano la prossima settimana, venerdì 21 novembre, e in replica sabato 22, Massimo Popolizio, che dirige e interpreta Ritorno a casa, il celebre testo di Harold Pinter del 64, tra le opere più conosciute del drammaturgo inglese. The Homecoming, questo è il titolo originario, è intrisa di violenza e colpi di scena, anche se il tutto si svolge in un interno apparentemente tranquillo. Valentina Grignoli ci presenta l'allestimento proposto da Massimo Popolizio.
Click Cultura.
Allora, c'è una casa, interno suburbano, c'è una famiglia di soli uomini, un padre, uno zio o due figli trentenni, e c'è chi arriva a scombinare un ordine apparente. In The Homecoming, pièce del 1965 di Harold Pinter, premio Nobel di letteratura, è bene ricordarlo, nel 2005, la casa è proprio quel luogo che, nel suo apparente garbo, tradisce, in cui il silenzio, nella sua vacuità, comanda. La violenza pinteriana, l'ironia, la denuncia tutto soggiace sotto una coltre di domestica quotidianità. Insomma, la dimora che per Teddy, il figlior prodigo che torna a Londra dopo anni passati negli Stati Uniti come insegnante di filosofia, avrebbe dovuto essere rifugio, si rivela teatro di potere, desiderio e tradimento. Ritorno a casa, come lo traduciamo noi, è un testo in cui l'autore mette in scena la sua poetica del non detto e della paura quotidiana e infatti, come pochi altri, incarna la sua cifra d'autore e quella del clima artistico degli anni in cui è scritta. Vi ho fatto abbastanza paura? Forse qui è bene spiegarmi meglio e lasciare ad Harold Pinter il dono del mistero. Nella periferia londinese, in questo interno, vivono il padre Max, lo zio Sam, i fratelli Lenny e Joy. Non ci sono mogli, ma in cambio l'ambiente è bello teso e basta una piccola spinta con l'indice a buttar giù tutto. Sì, proprio tutto, come nel domino a cascata. Il là, insomma, lo dà Teddy, che torna bello bello dagli States con la moglie Ruth, ovviamente una sventola. Questo arrivo, apparentemente pacifico, rappresenta però lo svelamento del disordine. E la convivenza, giocata inizialmente su convenevoli quasi banali, diventa presto un duello. Ruth, unica donna in un universo tutto maschile, apparentemente oggetto del desiderio e del controllo, finirà in realtà per rovesciare le gerarchie e imporsi come nuova padrona di casa. Da vittima carnefice? Forse. Ma attenzione, perché come spesso accade con Pinter, non c'è redenzione né catarsi. Tutto resta in bilico, in un equilibrio inquietante di sottomissione e dominio, dove è difficile districare le vittime dai carnefici in una appiccicosa ragnatela di violenza. E la fine? Sempre aperta, vizio dell'autore. Debolezze cadute, quali il facile inganno, il tradimento, l'ipocrisia, l'assenza di veri legami, l'incomunicabilità, riaffiorano anche nei rapporti più intimi. Questo ci racconta il buon vecchio Harold e The Homecoming ne è un esempio magistrale. Una famiglia che non comunica se non attraverso l'aggressione o la seduzione, un interno borghese che diventa teatro del dominio, il nido che si fa campo di battaglia. Nel suo stile essenziale calibrato, fatto di pause e di silenzi, le esitazioni, battezzate dalla critica Pinter Poses, sono cariche di violenza trattenuta. E l'ironia, sarcastica e grottesca, rende più evidente la brutalità, come se la risata fosse l'unico modo per sopportare l'orrore. E infatti, è bene che lo sappiate, si ride. Già, perché anche se Harold Pinter scrive le sue prime opere, tra cui questa, negli anni degli arrabbiati, gli Angry Young Men, capitanati da Osborne, ricorda con rabbia, e Wesker, che protestano contro l'establishment inglese e vogliono scardinare il conformismo del dopoguerra, nei suoi testi non c'è solo questo. Lui rovescia il linguaggio, non grida, ma trova la forza nel silenzio tra le frasi, non denuncia apertamente, ma mostra e lascia al pubblico l'onore del giudizio. E attraverso l'ironia, ne è maestro, ci lascia di ghiaccio.
Ed era Valentina Grignoli in un contributo che potete ritrovare anche sul canale Cultura della RSI. E con questo siamo arrivati alla fine di questa puntata. Da Barbara Camplani, grazie per l'ascolto. Come sempre noi ci salutiamo in musica. Questo è Cloudland del bassista Lars Danielsson, una produzione del 2021.